Se continuiamo su questa traccia, possiamo riflettere anche su questi diritti di terza generazione, che sono quelli che solito passano insieme alla risciacquatura della pentola. Diritti d'ambiente, la pace e l'umanità ce li possiamo mettere dentro a sacchi. Che caratteristica hanno questi diritti? Di non essere spendibili. E qui ho messo diritti oltre lo Stato, sempre per darvi l'apparato istituzionale. Questi sono diritti che non possono essere rivendicati di fronte a un organo dello Stato. Diritto all'ambiente per certi versi sì, ovviamente, è molto limitato, ma se pensate al problema del riscaldamento terrestre, di cui stanno piacevolmente discutendo a Parigi, tra il Pathé e l'altro, voi capite che non è che uno si può rivolgere al giudice dicendo faccia qualcosa, condanni tizio perché sta riscaldando l'ambiente. L'ambiente, in larga parte, i problemi di inquinamento sono problemi transnazionali. Non a caso è stata l'Europa la prima, l'Europa nel senso dell'Unione Europea, la prima a spingere sugli Stati per interventi in favore dell'ambiente, perché gli interventi a favore dell'ambiente devono essere coordinati. Adesso non se ne parla più, era il problema degli anni 70, delle nubi tossiche. Che poi sente più parlare delle nubi tossiche, non esistono più forse. Ci sono le scie chimiche, ma quello appartiene alla psichiatria, non al diritto. E le nubi tossiche invece erano un problema, perché erano nubi che venivano portate dal vento in certa direzione costante, per cui si producevano, che so io, sul bacino della Saar e finivano in Danimarca, oppure si producevano in Svezia e finivano in Germania. E di conseguenza avevano bisogno di una regolazione sovranazionale, così anche per i grandi fiumi. Il Reno attraversa mezza Europa, così Danubio e così via. Sono diritti di conseguenza che sono affidati alla poesia o a forme di intesa internazionale. Adesso si sta discutendo a Parigi di un possibile accordo internazionale per diminuire di qualche milligrado la temperatura terrestre, però vedete, la sede è quella. Nessuno sta pensando di affrontare il problema in casa e nessuno di conseguenza può rivolgersi al suo Stato. Noi oggi siamo di fronte a un fenomeno che chiamiamo carinamente globalizzazione, e la globalizzazione ci porta anche ad altre conseguenze che poi magari vediamo, ma anche a globalizzare alcuni temi che sono temi che non sono più affrontabili dallo Stato. C'è un altro problema. Tema globalizzato, di cui pare che incomincino a avvertire l'esigenza di intervenire, che è quello della regolazione dei mercati finanziari, che è un altro fenomeno diventato mondiale e che è diventato incontrollabile da parte dello Stato. Ma se i mercati finanziari improvvisamente domani decidono che con questo brutto tempo non c'è neve in montagna, ci sarà un crollo della spesa turistica in Italia, c'è il rischio che questo abbia conseguenze sul il costo del debito pubblico, cioè sui tassi di interesse pagati a livello internazionale. No? Cioè, la dimensione dei problemi che è andata oltre lo Stato. Abbiamo avuto una generazione di rivendicazioni rivolte allo Stato perché stesse fuori dall'intervento, poi abbiamo avuto una generazione di rivendicazioni allo Stato perché intervenisse, e adesso abbiamo rivendicazioni allo Stato perché faccia qualcosa sul piano internazionale. Ma ovviamente a questo punto non abbiamo gli strumenti. Gli strumenti giuridici sono stati apprestati dalla prima generazione, per cui contro le aggressioni degli apparati pubblici abbiamo un sacco di strumenti, no? La polizia ci arresta e noi denunciamo, facciamo opposizione e andiamo dal giudice, eccetera. Sulla seconda generazione abbiamo degli strumenti che si sono affinati un po' alla volta, Calamandra. Lei pensava che non fosse diritto quello, e invece si è dimostrato essere diritto, perché la Corte Costituzionale ha azionato i diritti sociali, dicendo il governo può aumentare o diminuire, ma non può annullare la protezione. Pensate a giurisprudenza sulle pensioni, queste cose qui. Ti può dire che alcune cure te le paghi tu, ma se tu sei, sentenza della Corte, hai una malattia rara e lo Stato non è in grado di curartela, ed è una malattia a cui legata alla tua vita, tu ti puoi andare a curare la miglior clinica del mondo e paga l'assistenza sanitaria. Il che vuol dire che è azionabile il diritto. Certo, c'è un problema di spesa pubblica per cui il diritto può essere meglio o peggio soddisfatto. In Italia, per esempio, le cure dentarie non sono somministrate dal servizio sanitario, questo grazie alla procurazione dei dentisti che preferisce così, ma alcune regioni lo hanno dato per tanti anni, poi lo hanno tagliato perché non c'erano soldi, ma certo, se uno c'è un problema da cui dipende la sua vita, quello è un diritto azionabile davanti al giudice. Da cui tutta quella questione che è sorta, per esempio, sulle cure di stamina, cosa che non c'entrava niente con la medicina, ma era più magia che medicina, non a caso stamina è stata inventata da un filosofo, sì, tale era il signore, il dottore, però la rivendicazione dei genitori che avevano il loro bambino in fase terminale di avere un'ultima speranza è stata azionata davanti a un giudice, dicendo tu mi devi dare questa prestazione. Giudice del lavoro, perché giudice del lavoro? Perché qui sono provvedimenti urgentissimi che tu chiedi al primo giudice che è disponibile, e quello del lavoro per suo mestiere è disponibile, non capisce niente di queste cose, però di fronte a due genitori con il figlio morente, tu hai il coraggio di dirgli ma sa che veramente io non sono convinto che quella cura serva. Tutti sapevano che non serviva niente. Però il diritto alla salute è anche come dire, la possibilità che tu dai eccezionalmente a persone di portare a casa la propria pellaccia. Diritti alla pace non è azionabile. Come si fa a azionare il diritto alla pace? Quello che puoi impugnare casomai è una delibera che fosse una delibera di guerra deliberata nei nostri organi, ma è molto difficile che ci sia una delibera di guerra. I diritti dell'umanità non so che cosa sia. Se nessuno di voi conosce nulla di Slavoj Žižek, leggetevi un piccolo volumetto. Il primo, Žižek è uno sloveno, filosofo, marxista proprio duro, e che sta spopolando in America, ed è uno divertente perché si occupa anche di cinema. È una mente feroce. E ha scritto un librettino, che è il primo suo librettino pubblicato in Italia, mi pare da Reset, un piccino così, contro i diritti umani, che è una bella spietata analisi di tutte le cavolate che si dicono sui diritti umani, cioè questa cosa che non ha sostanza, però sono i diritti umani. Perché il problema, noi tutti sappiamo, no? Il diritto a non essere sterminato, perseguitato, affondare con il barcone nel Mediterraneo viola i diritti umani, ma il giudice dov'è? Dov'è la base giuridica del diritto umano? E se non c'è base giuridica, allora bisogna rivolgersi ai filosofi, che è un altro mestiere, e allora si può discutere a lungo su tutta la complessità di questi diritti. Purtroppo non sono diritti, non sono diritti nel senso che non sono basati al diritto, tra diritto soggettivo e diritto oggettivo non c'è una diversità di campi, c'è semplicemente il fatto, la base comune di essere diritto, e il diritto è quello che ha i carabinieri in fondo. Non dite della Baldo Pastore che ne resterebbe turbato, ma comunque lo può sentire. I nuovi diritti sono un'altra bella frontiera interessante. Qui ho messo vecchie libertà più nuove tecnologie. Istintivamente, quando sento un tema di moda, siccome sono bastian contrario, mi viene a dire è sbagliato, 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 e questo è un tema sbagliato. Allora, tipici sono il diritto a nascere sani o la morte dignitosa, il diritto a morire con dignità. Ma che cavolo di diritto è questo? Cioè, a me risultava che fosse un dovere non giuridico morire, ma che ci sia un diritto a morire. C'è un diritto al suicidio. Bella domanda questa, sapete? In certi ordinamenti è vietato il suicidio, è anche punito il suicida. Ma è un argomento canonico, scusate, dimenticavo. Il suicida non può essere sepolto nel sacro terreno, non puoi neanche dargli estremunzione. Il funerale si fa per qualsiasi mafioso, con pennacchi, cavalli, fanfare, eccetera, prete davanti, officiante. Ma povero Welby, che tra l'altro è anche un credente, che ha deciso di chiedere l'interruzione del trattamento, non lo hanno lasciato seppellire, fare il funerale in chiesa. Perché? Perché c'è un ordinamento che vieta. C'è un ordinamento, lasciamo perdere. Del nostro ordinamento civile non c'è nessuna norma che vieti il suicidio. C'è la norma che vieta l'assistenza al suicidio. Quella sì, l'istigazione e l'assistenza. Per cui se io decido di buttarmi giù la finestra, mi butto giù la finestra, non è il modo migliore per suicidarsi, devo dire la verità, anche perché sporchi il pavimento, ci sono macchine, bambini, insomma, il cervello sfracellato non ha bella scena. Non mi pare morire con dignità, con tutto il cervello che va in giro per la strada. Però se io chiedo a uno, senti, mi dai una spinta? Ma è il tipico caso di chi è paralizzato, non può andarsi a comprare la strichnina, no? Ci sono dei problemi. In Svizzera, per esempio, dopo aver discusso, perché gli svizzeri sono seri, dopo aver discusso un anno a livello giuridico e teologico il problema di come introdurre l'eutanasia cosiddetta, alla fine hanno deciso che l'unica norma da fare era abolire la repressione penale di chi assiste al suicidio. Per cui non c'è più un reato di assistenza al suicidio. E con questo hanno consentito di suicidarsi con l'aiuto di qualcuno. Voi non avete mai visto, perché non è più di moda, il film bellissimo canadese, e da cui è preso titolo una orribile trasmissione televisiva, che sono L'invasione barbarica. Bellissimo film sul finis vitae. Allora, quali sono i problemi? I problemi è che questi non sono diritti, no? Perché il diritto all'identità, di avere figli sani, è un diritto che esiste da quando esiste una tecnologia di analisi degli embrioni. Il diritto di morire dignitosamente, cioè nel proprio letto, è un diritto che esiste da quando esiste una tecnologia per cui ti intubano e resti là a fare bloop, 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 ma sei morto spacciato. Tanto è vero che sei anche probabilmente legalmente morto. Il diritto a nascere sani è la stessa cosa, di avere figli sani. Il diritto all'identità sessuale è una cosa un po' diversa, perché è molto più legata all'etica e ai costumi e così via, ma dietro c'è anche una possibilità legale, o almeno c'è stata, perché si è superata. Uno può cambiare sesso legalmente con tanto di trascrizione anagrafica, è un suo diritto, l'ha detto anche, c'è una legge che lo prevede e l'ha detto anche la Corte Costituzionale. Il problema è che anche lì c'è tecnologia, perché c'è un apparato chirurgico di cambiamento del sesso che non vi sto qui a descrivere, che però adesso non è neanche più necessario, perché la Cassazione ha detto no. Ci può essere cambiamento di sesso anche senza operazione. Non sono andato mai a capire esattamente come funzionino le cose, perché non mi interessa neanche. Però vedete, c'è la nuova tecnologia che ti dà nuove possibilità. Pensate a tutte le cure e tutte le analisi genetiche, no? Per cui scoprono che la fibrosi cistica è una delle pochissime malattie rintracciabili nella catena del DNA, e di conseguenza, esaminando il DNA del feto, sanno se ha o non ha. Se i genitori sono affetti da questa malattia, hanno un interesse a saperlo, poi magari sceglieranno di avere il figlio malato, sono cavoli loro, ma l'informazione è un diritto, ma questo non è un nuovo diritto, questo è semplicemente una vecchia porchissima libertà, cioè l'autodeterminazione. Quella che riconosce anche la Costituzione, l'articolo 32, dice che ognuno è libero di accettare i trattamenti sanitari e di rifiutarli. Io non sono tenuto a essere sano e non sono tenuto a vivere e non sono tenuto a curarmi. Anzi, sono libero di decidere. Questa è la norma costituzionale che è fatta valere in tutti i casi dai giudici superiori, la Cassazione soprattutto, fino al caso Englaro, dove addirittura si è arrivati a dire: se tu non sei in grado di esprimere la tua scelta, se vivere nel tubo o non vivere, la può esprimere il tuo amministratore di sostegno, si chiama adesso, bellissimo, il tuo tutore, purché abbia dei dati sulle tue tendenze, la tua filosofia, le tue scelte, date quando arrivi. Ma la autodeterminazione non è un nuovo diritto. Ci sono un sacco di cretini che si autodeterminano di buttarsi sotto il treno tra Bologna e Ferrara. Se lo facessero tra Ferrara e Rovigo io sarei più contento, devo dire egoisticamente, perché ogni volta sono 3 ore perse perché deve arrivare il giudice, raccattare i pezzini e dire sì effettivamente e lasciare che venga rimossa la salma. Nel frattempo il treno sta lì. Ma l'autodeterminazione è sempre esistita, aver figli o non aver figli dovrebbe essere una scelta responsabile. E morire nel proprio letto, morire in ospedale è una scelta personale. Nascere sani non è una scelta perché non ne sappiamo niente, non abbiamo la base conoscitiva della scelta. Purtroppo dal DNA leggiamo tutto ma capiamo poco e la realtà è molto più complessa. C'è tutto il problema delle neuroscienze che stanno studiando le proprietà genetiche che portano ai comportamenti sociali, per cui anche se criminali potrebbe essere un fatto genetico, nulla di nuovo perché lo sosteneva già Lombroso, che era uno che ne sapeva. Si guarda la faccia a uno e dici: quello è a rischio. Sbagli quando pensi che non sia a rischio. Però capite, scherzi a parte, le frontiere della tecnologia e della scienza ti portano a aumentare la possibilità di scelta. Man mano che aumenta la possibilità di scelta, si pone il problema: chi è che ti vieta di scegliere? Non qual è il tuo diritto, non è che tu devi rivendicare voglio nascere sano. Tu devi semplicemente, il giorno che ti dicono che puoi esaminare qualcosa del tuo bambino per sapere se sano o malato, lo puoi sapere. Chi è che te lo vieta? Perché? Perché questo è il problema. Questi non sono nuovi diritti, sono vecchie libertà. Vecchie libertà coniugate con nuove tecnologie e con qualcuno che naturalmente si oppone. Naturalmente si oppone perché? In base a che cosa? In base a che cosa si possono limitare le libertà? Questo è il vero problema dei problemi. Questa è una nuova zero generazione, siamo ritornati a una zero generazione, perché fuori dalla traccia delle classificazioni delle generazioni, che è molto cattiva, ma che vi dice come ci sia il ritorno ritorno. Oggi il nostro problema con i diritti non è più lo Stato, ma sono i soldi. Ogni giorno, anzi ogni anno, quando si fa la finanziaria, c'è un taglio a qualcuno dei diritti, che sia la scuola, che sia la sanità o che sia la polizia, il taglio si applica. Perché? Perché queste sono le regole europee. E perché ci sono le regole europee? Perché c'è l'euro? E che cosa succede se l'euro si comporta in maniera diversa? Ah, i mercati finanziari. Chi governa i mercati finanziari? Qualcuno dice 50 famiglie in tutto il mondo. Qualcuno dice un potere diffuso perché ci stanno tanti soggetti che investono, collettivi, sindacati americani, eccetera. Sta di fatto che noi siamo tornati ad avere un nemico e un interlocutore che non è lo Stato. Siamo oltre lo Stato con i diritti di globalizzazione, abbiamo visto. I mercati finanziari sono totalmente deregolamentati e di conseguenza qual è il destino dei nostri diritti non lo decide il Parlamento italiano, non lo decide il Parlamento europeo, ma lo decidono alcuni soggetti privati che fanno il rating dei bilanci pubblici, no? Le solite imprese di valutazione che dicono quello lo declassiamo a junk, e una volta che si è declassato a junk, porcheria, il debito pubblico, lo Stato non riesce più a avere soldi. Chi l'ha deciso? Dei soggetti che, Standard Poor's o altri, che stanno in altre parti del mondo, che non hanno nessuno statuto, non democratico, ma neanche pubblico. Sono soggetti privati. Come il sistema bancario in parte è vittima di questo sistema, in parte è artefice di questo sistema. Sta di fatto che noi abbiamo liberalizzato i mercati, deregolamentato, lo Stato ha fatto un passo indietro, i mercati si dice si autoregolamentano, la mano invisibile famosa. Voi sapete che se salite su un autobus, soprattutto a Roma o Napoli, bisogna stare attenti alla mano invisibile. Perché il risultato è sicuro. Anche questa mano invisibile ha dei risultati analoghi. Diventiamo più poveri. La soft law, che è un'altra maledizione. Il termine soft law viene contrapposto a hard law. La hard law sarebbe quella dei codici, delle leggi, delle norme europee, quelle prodotte tendenzialmente tramite il circuito democratico rappresentativo degli Stati o dell'Unione Europea e che viene pubblicata e conosciuta da tutti perché è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale o sulla Gazzetta Ufficiale Comunità Europea. Questo è regolamentazione dello Stato. La regolamentazione dello Stato è un'esternalità negativa del mercato, va limitata il più possibile perché i mercati si autoregolano grazie alla mano invisibile. E questa autoregolamentazione si esprime con atti di soft law, cioè di diritto morbido, cioè diritto che non è diritto, diritto che non passa per i canali di produzione delle fonti normative. Sono diritto, ma non sono fonti del diritto. Non sono fonti del diritto perché le fonti del diritto stanno nel pubblico interno o comunitario o internazionale, mentre queste sono norme che si producono da sé. Niente di strano, non c'è una legge che dica che le presine dei computer, dei telefonini, dei registratori e delle cuffie debbano avere quel formato. Non c'è una regola, non c'è una regola sul tessere del bancomat, delle carte di credito, non c'è una regola sui fogli, sulla misura A4 o A3 della carta, non ci sono regole pubbliche, sono tutte regole prodotte dai mercati, finché sono qui va bene, che le macchine abbiano quattro ruote e di un certo tipo, pensate una macchina che si inventa una ruota per cui non esistono le gomme, o si inventa un carburante, tipo l'idrogeno, per cui non esistono le pompe, o esistono le pompe ma la macchina ha un collo per entrare diverso, devi avere una cosa triangolare, perché il produttore piaceva così, non esiste. I mercati si auto-organizzano, si danno delle regole, però queste sono regole, come dire, tecniche, a basso profilo di dover essere, mentre il soft law sono regole più complesse. L'Unione Europea in parte funziona con soft law, cioè non sempre traduce le cose in atti normativi. E questo è un fenomeno della recessione dello Stato e della regolazione pubblica, per cui quando recede lo Stato, recede il diritto dello Stato, recede il giudice dello Stato, ossia recede il diritto. Perché se i diritti sono tali se rivendicabili davanti a un giudice, se il giudice recede, recede il mio diritto, né più né meno. Bene. Ora vorrei dedicare qualche minuto, poi lo prenderemo la prossima settimana. Ai limiti. E vi introdurrò questa meravigliosa slide, anche questa è, come dire, una firma d'autore, nel senso che è nota per essere mia, che è questa bellissima slide, sulla struttura dei diritti. Anni fa, invitato a parlare a un convegno di filosofi del diritto a Palermo, ho pensato di porgli nella maniera più becera possibile, perché sono stufo dei discorsi sui diritti che sono sempre discorsi di parole, allora non si capisce mai di cosa si sta parlando, mentre qua la contrapposizione tra cassette e ombrelli è talmente chiara che la capiscono tutti, perfino i filosofi. Infatti sono rimasti, come dicono in Olanda, con la bocca piena di denti. Perché? Perché qui stiamo frugando in alcuni meandri del pensiero giuridico, che non è l'unico caso in cui noi parliamo per cassette. Per esempio le materie di competenza regionale sono anche quelle cassette, per cui anche per quello varrebbe la contrapposizione tra cassette e ombrelli. Vi faccio un esempio. Qual è la più gelosa delle libertà? La libertà personale. Andiamo a leggerci il testo della Costituzione, che fa sempre bene. Articolo 13, questo me lo ricordo. E guardate com'è scritto, perché è veramente interessante. La libertà personale è inviolabile. Chiaro? Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale. Questa è una definizione circolare, perché stiamo definendo la libertà personale in base alla libertà personale. Alcuni sono esempi, è una definizione con esempio, per cui non è definito cos'è la libertà personale, ma si danno alcuni esempi di limitazione della libertà personale, perquisizione, ispezione e detenzione. E noi questo lo sappiamo, che cos'è detenere, vuol dire cacciare in carcere, ispezionati, mettono le mani nella valigia, apra la borsa, eccetera, perquisizione, ti mettono le mani addosso. Né qualsiasi altra restrizione di libertà personale. E quali sono le altre restrizioni di libertà personale? Infinite, non solo, ma infinitamente oscuro di cosa stiamo parlando. È oscuro perché qui non abbiamo delle cassette con sottoscritto libertà personale, ma abbiamo delle situazioni. E le situazioni sono rappresentate dall'ombrello. Perché vedete qui, al mercato, è semplice. Se uno passa e vede che c'è una prugna in mezzo alle mele, prende la prugna e la mette nella cassetta. Ma i diritti non sono così. Giro con lo zaino da sempre, da prima che entrasse in moda, adesso devo cambiare, non so, torno col carrellino della spesa, perché mi scoccia, ma io essendo bolzanino di nascita ho sempre girato con lo zaino. Rucksack, anzi, più esattamente. Io giro con lo zaino. siccome è un rapporto d'osso, la giurisprudenza dice quella è libertà personale. Nessuno mi può mettere le mani nello zaino, se non la mano visibile naturalmente, ma illegalmente, e lo zaino è parte mia. E lo metto qui lo zaino. È ancora libertà personale? Sì. Ma se io lo lascio lì giù, non è più libertà personale, tanto è vero che arrivano subito i poliziotti che lo esaminano per vedere se c'è una bomba. Mica per comandato del giudice. Mentre per esaminare lo zaino che ho sulle spalle, devono avere un mandato del giudice, oppure devono avere un motivo d'urgenza per cui in casi di grave necessità, urgenza, possono prendere i provvedimenti che poi devono essere convalidati dal giudice. Eppure è sempre zaino, eh? Non è che io prendo una prugna e man mano la avvicino alle mele, quella cambia natura e diventa una mela, no? Questo è ragionare per cassette, ma i diritti non sono così. E questa è la situazione dei diritti. Se vuoi capire come funziona un diritto, devi prendere l'ombrello. E l'ombrello c'è. Voi tutti avete usato un ombrello almeno una volta in vita vostra, vero? Non, magari vi sarà capitato di usarlo anche in una giornata in cui c'è un po' di vento. O magari su un marciapiede con un sacco di gente troppo alta o troppo bassa, per cui di cola o colate voi. Questa è la situazione degli ombrelli. Per cui tu esci di casa con l'ombrello dell'articolo 13 e sai che non ti possono arrestare, non ti possono perquisire, ti possono ispezionare nel senso di le cose tue. Ma man mano che tu ti avvicini al marciapiede c'è un'attenuazione e torni a casa che hai le scarpe bagnate. Pantaloni bagnati, impermeabile, bagnato fino a un certo punto, anzi con una sfumatura di bagnato. Quelli sono i diritti. Quelli sono i diritti. I diritti non sono tutelati in blocco. C'ho la libertà di espressione. Ma allora, anch'io ho la libertà di espressione. Allora posso dire quello che voglio. Non è così. Questo abbiamo avuto diversi esempi, no? Perché non posso dire lei è un cretino, quello là è un figlio di eccetera, perché non è che siccome sulla bocca posso dire quello che voglio. E quindi la protezione della mia testa, che è quella che serve l'ombrello, è la protezione del nucleo più resistente, esprimere il mio pensiero. Ma che cosa sia il pensiero? E c'è da discutere. Per esempio, quello che dice Salvini è pensiero. Certe volte non è pensiero, è grugnito. No? Allora, se uno esprime dei pensieri che si trasformano in grugniti, dove sta la linea in cui l'ombrello non copre più? Bel casino, eh? È un bel problema, perché quella linea non è tracciabile in astratto, deve essere tracciabile in concreto, bisogna vedere tutti gli altri che passano di là, dove scola il loro ombrello, dove tira il vento. Questa è la metafora dell'ombrello. Per cui se io al bar dico delle cose, queste cose possono essere prese come una stupida barzelletta contro gli ebrei, ma se la vado a dire il giorno della memoria fuori dalla sinagoga, quello è reato. Eppure ho detto le stesse identiche cose. I diritti non sono cose, non stanno nelle cose, nelle cassette, perché non sono cose, non proteggono cose. Ma proteggono situazioni diverse e queste situazioni sono date da condizioni ambientali. Vedete come è chiarissimo il concetto di cosa siano i diritti messi in questa brillante contrapposizione tra cassette e ombrelli. Se andate nel mio sito, guardate bibliografia e battete in bibliografia contro l'F ombrelli, ci dovrebbe essere un articolo da anni fa, forse quella relazione a quel convegno, che proprio riguarda cassette e ombrelli. Però forse non è così un articolo. Allora. Ombrelli in azione vi dà l'idea della complessità della cosa, no? Non è che siano tutti i casi di conflitto, ma ovunque c'è un conflitto. Non si vede il giallo tanto, ve lo vedrete c'è a casa, ma qualsiasi diritto ha una protezione costituzionale, un ombrello, corrispondenza, domicilio, libertà di espressione, libertà di riunione, proprietà, e poi c'ha una serie di scontri con altre cose, per esempio privacy, libertà personale, dignità, onore, libertà personale. Sono zone di confine, zone in cui non è chiaro dov'è che l'ombrello copre e dove cede, perché la stessa cosa detta al bar o detta alla televisione cambia di incisione su libertà di espressione. È comprensibile, anche perché fa parte dell'esperienza. Dare cretino tra amici non è dare cretino in televisione, anche se la persona è lo stessa. È lo stesso motivo di cretinaggine, e anche se chi dice se è un cretino ha ragione, perché lui è veramente un cretino. Però non lo puoi dire in televisione, perché offende la dignità, l'onore, la libertà di ricerca, l'arte. L'arte è bellissima, l'arte è un esempio bellissimo, perché noi non abbiamo la definizione di arte, questo è uno dei problemi, come dire, del mercato. Comunque non ci importa. Noi prendiamo un cadavere umano, lo mettiamo dentro negli acidi, diventa tutto bello trasparente e lo appendiamo come opera d'arte. È opera d'arte. C'è un tedesco che fa queste cose, fa un sacco di milioni, perché va a fare le mostre di cadaveri cinesi, pensa delle prigioni cinesi, sezionati, dove si vede i muscoli, i nervi, la gente piace tanto, io mi rifiuto di vedere quelle cose, ma non perché non sia una forma d'arte. Anche un rubinetto è una forma d'arte. Se Renzo Piano, prendo il rubinetto, Renzo Piano, qualsiasi artista, fatto un nome catalano, prendo un rubinetto e lo mette lì sul tavolo, diventa un'opera d'arte perché è sottostato catalano. E non è quello il problema è che proprio catalano, ve l'ho già raccontata questa, dei bambini impiccati, no? Una scultura che ha fatto dei bambini impiccati messi in un parco pubblico. I bambini impiccati messi in una galleria d'arte sono una cosa diversa di bambini impiccati messi nello parco dove passano i bambini vivi, no? Perché hanno un diverso impatto. Per cui anche il rapporto delicatissimo tra libertà dell'arte e onore e dignità e il buon costume, che qua non c'è, credo, e sono delle zone di confine che dipendono dal luogo dove le metti. Tu vai in una galleria dove sai che vengono esposti corpi anatomici, parti di corpo anatomico ancora gocciolante sangue, quello è un'opera d'arte protetta da un certo ombrello. Ma sei tu che vai in galleria a vederla. Se te la mettono fuori dalla porta di casa, per cui ogni volta che esci trovi la milza così, potrebbe essere una macelleria però, voi capite che è una cosa diversa. Ecco, bella questa cosa. La milza che sta in macelleria è una cosa diversa dalla milza esposta in mezzo alla strada. Perché? È la stessa milza. Ma una è protetta dall'ombrello in libertà di iniziativa economica, no? L'altra invece no. Solo perché il macellaio la vende, allora lui è protetto? No, può essere così. Diritti. È il luogo e la circostanza. Capite com'è complicatissima la questione di capire dove stanno i diritti, dove sta la protezione. Non è un discorso che si possa fare troppo in astratto. Più si fa in astratto, più diventa un discorso che non ha consistenza, non pratica, ma direi ontologica, perché se l'ontologia del diritto è di essere spendibili davanti a un giudice, voi capite che il problema di che cosa porti davanti al giudice costituisce l'essenza del diritto. E davanti al giudice porti argomentazioni, non cose. Porti ombrelli con tutta una serie di questioni meteorologiche intorno. Non porti cassette dicendo questo è il mio diritto e deve essere riconosciuto. Qual è il tuo diritto? La libertà personale. E vabbè, ma se tu entri a casa mia e mi minacci con coltello, io ti sparo, questo, è, come leggete dai giornali, è un problema. Io ti ho sparato, ti ho ucciso, più violazione della libertà personale di questo non esiste. Però in certe circostanze questo lo puoi fare, in altre circostanze no. e sulle circostanze si discute. Ogni volta che il gioielliere spara sul raffinatore si apre un dibattito e c'è qualcuno che unisce libertà personale, libertà di espressione, e altri che dicono: ah no, ma questo è l'ennesimo assassino di chi, poveretto, c'ha fame e non ha altre risorse perché noi siamo egoisti nell'anno della misericordia. Chiacchiere. Ma il problema del diritto sta tutto circondato nelle sue circostanze, appunto. Ombrelli per strada. Arrivederci la prossima settimana.